Brother bought a coconut, he bought it for the dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, said doctor, to relieve his bellyache. Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, drink more up.
Anche la Germania ha avuto il suo impero coloniale. Un primo tentativo di colonizzazione del Venezuela venne realizzato nel XVI secolo dalla famiglia austriaca di Anton e Bartholomeus Welser per conto degli imperatori del Sacro Romano Impero. Tra il 1528 e il 1556 la Germania acquisì di fatto nuovi territori in Venezuela che si chiamò appunto Piccola Venezia. Altri punti furono l'isola di Arguin, lungo le coste atlantiche della Mauritania, acquisite dal Brandeburgo il 5 ottobre 1685. La Prussia le avrebbe perse il 7 marzo 1721 in favore della Francia. Durante il XVII secolo alcuni tentativi di colonizzazione a breve durata furono operati da alcuni stati tedeschi. La Compagnia Brandeburghese Africana del Brandeburgo, che divenne poi parte del Regno di Prussia, stabilì colonie appunto ad Arguin, in Mauritania, e lungo la Costa d'Oro brandeburghese, successivamente integrata nella Costa d'Oro olandese, nell'attuale Ghana e sull'isola di St. Thomas, in America. La Germania Baltica, con il Ducato di Curlandia, colonizzò Tobago e l'isola di Sant'Andrea. Nessuno di questi tentativi ebbe particolare successo e nessuno Stato tedesco diventò mai una potenza coloniale con queste conquiste. Poi, quando la Germania si unì in un impero unico nel 1871, la ricerca del famoso posto al sole ricominciò, sia pure timidamente, ad estendersi ai paesi che Inghilterra e Francia avevano lasciato vacanti. Con Guglielmo II la corsa all'Africa prese un certo slancio, sia pure in ritardo rispetto agli altri stati europei, provocando anche terribili scontri e interi genocidi nei confronti di alcune popolazioni africane, vittime dell'ennesimo atto di violenza e sterminio, che è sempre il triste compagno delle politiche imperialiste durante le conquiste coloniali. Ma non è di questa storia di conquista e atrocità imbevute di giustificazioni politiche che vogliamo parlarvi oggi, né di un impero coloniale che si dissolverà ben presto con la sconfitta della Germania durante la Prima Guerra Mondiale. Quello che ci interessa di questo impero è solo una piccolissima parte, la Nuova Guinea tedesca, che fu protettorato della Germania dal 1884 al 1919. Il territorio di questa colonia comprendeva essenzialmente due parti. Una era la porzione nord-orientale della Nuova Guinea, che per chi non se lo ricordasse sta più o meno sopra l'Australia, sulla cartina geografica, e la seconda era un immenso arcipelago di piccole isole, che vennero chiamate Arcipelago Bismarck, in onore del famoso cancelliere tedesco. Di questo arcipelago poi ci interessa solo un gruppo di isole, che si chiamano Isole del Duca di York, e di questo gruppo ci interessa solo un'isola, anzi, un'isoletta, che si chiama Cabacon, grande poco più di 3,5 km². E questa isoletta ci interessa perché nel 1902 ci arrivò un uomo con delle idee a dir poco fuori dal comune, e questa è la sua incredibile storia. L'uomo che arrivò in Nuova Guinea nel 1902 era giovane, biondo, parlava tedesco e non aveva paura della terribile nomea di quelle isole e dei loro famigerati tagliatori di teste. L'uomo che arrivò in Nuova Guinea nel 1902 si chiamava August Engelhardt ed era nato a Nuremberg, in Baviera, il 27 novembre del 1875, figlio di un fabbricante di vernici. Dopo aver lasciato il ginnasio ed aver studiato fisica e chimica, si mise a lavorare come assistente di un farmacista. Questo lavoro lo portò ad appassionarsi ai temi legati alla salute umana e in particolare alle teorie circolanti alla fine del XIX secolo che proponevano diete alternative come la panacea di tutti i mali. In realtà queste teorie si inserivano in un movimento più grande, che si chiamava Lebensreform, letteralmente riforma della vita. E qui permettetemi di aprire un inciso perché ne vale la pena. Il Lebensreform, riforma della vita, fu un movimento culturale attivo in Germania a cavallo dei due secoli. Alla moderna società urbana e industriale veniva contrapposto un nuovo stile di vita, indifferente alle convenzioni sociali, che propugnava valori come il ritorno alla natura, il nudismo, il vegetarianesimo, lo spiritualismo, il pacifismo. In poche parole, la gente non ne poteva più delle costrizioni formali dell'epoca vittoriana e degli effetti della rapidissima industrializzazione della società. Forse poteva tollerare una sola di queste cose, ma entrambe erano diventate un po' troppo. E quindi che si fa? Come sempre, quando il peso delle imposizioni culturali e artificiali della società diventa insostenibile, la nuova moda diventa tornare alla natura, ai principi semplici, ai valori primordiali, fonte di una salute eterna, di un'epoca mitologica in cui l'uomo e la natura andavano a braccetto in piena armonia. Per la salute del corpo si consigliavano bagni e abbronzatura, ginnastica e danza, da praticare rigorosamente nudi. Si promuovevano un'agricoltura biologica, un'alimentazione naturale, evitando cibi cotti e zuccheri, e l'astensione da alcol e tabacco. E per le donne, l'uso di abiti più confortevoli e l'abolizione del corsetto. Le principali figure di questo variegato movimento, e alcune se siete entrati in un centro termale o in una clinica salutista le avrete certamente già sentite, erano il pittore simbolista Karl Diefenbach, l'abate Sebastian Kneipp, l'antroposofo Rudolf Steiner, lo scrittore Hermann Hesse, il poeta Gustav Graeser, ma c'erano anche personaggi fortemente antisemiti come Richard Ungewitter. Ad Ascona, in Svizzera, venne fondata Monte Verità, una comunità e casa di cura dove venivano messi in pratica questi principi, attirando ospiti famosi. Anche qui il cinema e la letteratura hanno pescato a piene mani da questi luoghi in cui i ricconi di mezza Europa si sottoponevano a trattamenti bizzarri per rigenerarsi e ritemprarsi, creando il luogo comune, neanche troppo lontano dalla realtà, della clinica svizzera, un po' retro e un po' inquietante, che autori come Wes Anderson o Gore Verbinski hanno magistralmente rappresentato sullo schermo. Il movimento in parte confluì tragicamente nel mito della razza ariana del nazismo, e in parte sopravvisse nella sua forma più autentica e apolitica, arrivando fino ai giorni nostri. In Germania una delle più note catene di cibi biologici e medicine naturopatiche si chiama proprio Reformhaus, ricordando che anche le tendenze odierne verso i cibi e le cure cosiddetti naturali affondano le proprie radici in questo movimento di fine Ottocento. Se oggi indossiamo abiti più comodi e il nostro stile di vita è decisamente meno formale di quello vittoriano, lo si deve in buona parte a questo storico cambio di tendenza. Alcuni di questi esponenti del movimento Lebensreform emigrarono in California all'inizio del Novecento, fondando le prime comuni nel deserto, come quella dei Nature Boys, che furono le radici da cui si sviluppò una particolare sensibilità di questo stato americano verso il contatto con la natura e uno stile di vita non condizionato dalle imposizioni della società, portando più tardi anche alla nascita del movimento hippie. Alcuni di questi attivisti americani avevano delle idee quantomeno estreme sulla rivoluzione sociale e alimentare necessaria all'uomo per rientrare in sintonia con la natura. Proponevano una dieta basata quasi esclusivamente sulle noci di cocco, alimento ritenuto perfetto e completo per l'alimentazione umana e che lo avrebbe riavvicinato all'energia del sole, da cui l'umanità si era troppo allontanata, vivendo troppo a lungo in spazi chiusi. Il nostro protagonista, August Helgelart, rimane particolarmente affascinato proprio da questa corrente della riforma e decide che lui, quella dieta del cocco, la deve assolutamente provare. Ma non è molto facile procurarsi noci di cocco a Nuremberg, tantomeno noci di cocco fresche. E così, intanto, nel 1899 se ne va sulle montagne di Harz con la comunità Jungborn a fare vita selvaggia praticando vegetarianismo e nudismo. Qui inizia a predicare la sua idea che l'uomo debba vivere in modo naturale, mangiando solo noci di cocco. Tiene anche un paio di comizi pubblici a Leipzig e Nuremberg, dove viene naturalmente accolto da risate e pernacchie. La comunità Jungborn, oltretutto, viene sciolta in seguito a problemi legali, visto che la pratica del nudismo viene dichiarata immorale e illegale. Il suo fondatore, Adolf Just, viene accusato di abuso della professione medica per la sua attività di naturopata e mandato in galera. A quel punto, August si rende conto che nella vecchia Europa bigotta e retrograda il suo sogno e i suoi ideali non potranno mai realizzarsi. Ed è qui che il destino decide di mettersi in mezzo per realizzare quello che altrimenti sarebbe probabilmente rimasto solo un sogno di gioventù. Dopo un anno nell'esercito, a 24 anni, August riceve una sostanziosa eredità e quella è la molla che lo fa passare dall'idea all'azione. Nel luglio del 1902 sale sul vapore postale Empire e il 15 settembre 1902, passando per Ceylon, sbarca in Nuova Guinea, la terra dei sogni e soprattutto la terra delle noci di cocco. Qui incontra Emma Eliza Coe, nota anche coi nomi dei vari mariti, Emma Forsyth, Emma Farrell ed Emma Colbe, ma soprattutto con l'epiteto di Regina della Nuova Guinea, un personaggio che meriterebbe una storia a sé, ma che in sostanza controlla tutti i commerci della regione ed è proprietaria di immense piantagioni di cocco e cacao. August vuole un'isola su cui realizzare il suo progetto ed Emma gli propone di comprare una piantagione di cocco e banane di 75 ettari su un'isoletta dell'arcipelago Bismarck. Ed è qui che l'isoletta di Cabacon e August finalmente si incontrano. August è l'unico uomo bianco sull'isola, popolata da 40 melanesiani. Costruisce una capanna di 3 stanze dove vivere e inizia a mettere in pratica le sue idee. Si priva totalmente degli abiti, pratica una dieta rigorosamente vegetariana, per lo più di noci di cocco, e sviluppa una filosofia per cui il sole è la fonte di ogni forma di vita e dal momento che la noce di cocco è il frutto che cresce più vicino al sole, è il più nobile di tutti i cibi. Al culmine della sua filosofia c'è l'assunzione che nutrendosi di sole noci di cocco l'uomo diventerebbe immortale. August non si limita a mangiare le noci di cocco, ma su questo frutto costruisce anche un'attività commerciale sotto forma di frutti freschi, essiccati e olio di cocco. Tutta la sua vita ruota intorno a questo frutto mistico, culmine di tutte le virtù. D'altronde il cocco è per August la fonte stessa della vita e la sua forma, così simile ad una testa umana, è il modo che la natura ha trovato per farci capire che è l'unico cibo giusto per noi. Lo stesso nome, cocco, ha questa origine derivante dal portoghese. Ai marinai di Vasco de Gama, infatti, questo frutto ricordava la zucca intagliata raffigurante la testa dell'uomo nero della tradizione ispanica, il cocco. In sanscrito, invece, la palma da cocco si chiama Kalpa Vrishka, l'albero che fornisce tutto il necessario per vivere. Ma è davvero possibile vivere solo di noci di cocco? Per rispondere a questa domanda chiediamo aiuto a Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista, che è stato così gentile da rispondere alla nostra domanda. Lorenzo, grazie e benvenuto. Cosa succede quindi mangiando solo noci di cocco?
Allora, per prima cosa partiamo da quello che c'è di buono nel cocco, perché il cocco è un alimento in quest'ultimo periodo soprattutto molto molto studiato dal punto di vista nutrizionale, perché contiene tutta una serie di sostanze che adesso brevemente vediamo, che l'hanno catalogato adesso come uno dei cosiddetti superfood, cioè questi alimenti spesso di origine vegetale che contengono sostanze molto importanti per il nostro organismo. Ma andiamo prima ad analizzarlo anche dal punto di vista, se vogliamo, calorico, cioè dal punto di vista dei suoi valori nutrizionali. Infatti il cocco ha una composizione molto particolare, perché per essere un frutto, particolarmente calorico, perché contiene per 100 grammi circa 350 calorie, che effettivamente non sono poche. Però la sua peculiarità è il suo contenuto piuttosto alto per essere un frutto, appunto, di grassi. Quindi parliamo di circa 30 grammi su 100 grammi di cocco. E poi abbiamo una piccola parte di proteine, circa 3 grammi, e 15 grammi di carboidrati, quindi sostanzialmente di zuccheri. E qui vale per il cocco come frutto e poi per la sua acqua. Cosa contiene poi come, diciamo, altri micronutrienti, quindi nutrienti che non contengono calorie ma sono importanti per il nostro organismo? Contiene potassio, per esempio, del ferro in piccole quantità, calcio, magnesio e vitamine soprattutto del gruppo A, B e C. Questo ovviamente rende il cocco un alimento interessantissimo, però come tanti alimenti consumati per loro conto, quindi da soli e con costanza da un essere umano, purtroppo non contiene tutta un'altra serie di sostanze che sono molto importanti. Per esempio, una sostanza importantissima è la parte proteica che manca qui, quindi la parte di aminoacidi, che sono sostanzialmente i componenti mattoncini delle proteine, cosiddetti essenziali, che si trovano soprattutto nei cibi di origine animale. Oppure mancano tutta un'altra serie di vitamine, come per esempio la vitamina D, la vitamina K, la vitamina E, che sono vitamine estremamente importanti per l'organismo. E quando l'organismo per tanto tempo consecutivamente non riceve tutta una serie di queste sostanze, il problema è che esiste una condizione che è una sorta di deperimento di quest'ultimo. E cosa succede nel deperimento? Abbiamo due problemi: viene consumata tantissima massa muscolare, perché? Perché da quegli aminoacidi l'organismo ci ricava per esempio tutti i materiali per la ricostruzione e la rigenerazione degli organi interni più importanti, dal cervello al fegato, all'intestino, al cuore. Infatti, che cosa fa l'essere umano quando non riceve proteine a sufficienza? Comincia a letteralmente cannibalizzare la sua massa muscolare, quindi a autoconsumare muscolo e fibra muscolare per usare quegli aminoacidi presenti lì per il sostentamento e la ricostruzione di tutto quello che viene considerato più importante di avere muscolo, quindi la rigenerazione del cervello, degli altri organi interni, della pelle e così via. E un altro dei problemi di quando mancano anche altre vitamine, per esempio nel cocco non abbiamo la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, che sono vitamine essenziali per la vita nell'uomo, cosa succede? Anche a livello immunitario cominciano a esserci seri problemi e di risposta agli aggressori esterni, quindi non abbiamo più quella capacità di generare sufficiente risposta immunitaria e produzione di cellule immunitarie per controbattere quello che è costantemente, che ce ne accorgiamo o meno, diciamo fronteggiare di virus, batteri, elminti e così via. Quindi il problema di tutto quello che è il consumo di un singolo alimento solamente nell'alimentazione umana, il cocco come le mele o altri alimenti, è proprio quello che nel tempo, mancando tutta una serie di alimenti, il corpo deperisce pian piano, quindi può sopravvivere anche qualche settimana o qualche mese, ma stando sempre peggio, e inevitabilmente se non si corregge il tiro si porta alla morte.
Ma questo ad August non importa. La sua nuova religione, il Sonnenorden, l'ordine del sole, aveva preso corpo nella sua raccolta di scritti Un futuro sereno, il nuovo Vangelo. Il culto di August ruotava intorno a due concetti: l'adorazione del sole come fonte di vita e quella del cocco come incarnazione stessa della sostanza divina. Il sole, il cocco e Dio formavano una nuova trinità, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo del cattolicesimo. Negli scritti compare anche la mano di August Bethmann, un amico di Engelhardt, che era arrivato a tenergli compagnia 4 anni dopo il suo arrivo. Il nuovo Vangelo è ricolmo di amore e adorazione per il cocco. Pagina dopo pagina esalta le virtù del frutto mistico, anche tramite poemi votivi di grande trasporto, come lo spirito del cocco, come diventare una palma da cocco e madre cocco, che inizia con queste toccanti parole. Cocco, nobile principessa e madre benevolente degli uomini, sei immagine di Dio e divinità in forma di pianta. Thank you. Le pubblicazioni di 2 August attirano sull'isola nuovi adepti, meno di 30 da quanto riportano le cronache, che riferiscono anche di come questa comunità di cappelloni, nudisti e vegetariani fosse incredibilmente distante dall'immagine media del colonizzatore tedesco. Ma ad un certo punto i rapporti tra i 2 August iniziano a scricchiolare, soprattutto per l'arrivo della moglie di Batman, che appena arrivata inizia ad avanzare dubbi sulla rigida dieta, proponendo di mangiare anche qualche frutto tropicale per integrarla. Batman scrive in Germania dicendo che sarebbe tornato in patria a giugno del 1906, ma non tornerà mai a casa e a settembre dello stesso anno morirà di malaria sull'isola di Kabakon. La moglie rientra invece in Germania e fa un resoconto terribile della piccola comunità, denunciandone la follia e la pericolosità. Le autorità tedesche, che già guardavano con sospetto questo esperimento delirante, proibiscono ulteriori viaggi verso la remota colonia e i partecipanti vengono tutti rimpatriati. August rimane di nuovo solo a Kabakon, con l'unica compagnia delle palme da cocco, del sole e di Dio. Ma col tempo altre persone riescono a raggiungere l'isola del Pacifico e unirsi all'Ordine del Sole. I primi sono Heinrich Eukens e Max Lützow, un giovane studente vegetariano e musicista della famosa orchestra Lützow di Berlino. La fama di quest'ultimo e le sue appassionate lettere sul paradiso terrestre di Kabakon, pubblicate dalle riviste vegetariane tedesche, ottengono l'effetto di attirare nuovi adepti, fino a raggiungere quasi le 30 persone in totale. Ma se la prima impressione dell'isola è paradisiaca, con il tempo le difficoltà della vita selvaggia si fanno notare e Madre Natura rivela ben presto anche il suo volto meno amichevole. Dopo 6 settimane, Eukens muore in circostanze non chiarissime, forse a causa di una febbre dovuta a un colpo di freddo. Lützow, mentre è in barca, viene travolto da una tempesta e va alla deriva per 2 giorni, tornando in pessime condizioni di salute, per poi morire prima di poter raggiungere un ospedale. Gli altri membri della comunità, visto l'andazzo, decidono di togliere le tende finché sono in tempo e tornano a casa in tutta fretta, mettendo fine anche a questo nuovo tentativo di fondare una società ideale sull'isola. Tiny bubble, make me warm all over. We were dreaming dead and bone, I love you till the end of time. Ma cosa ne era stato di August nel frattempo? Nel 1904, quando era ancora insieme al suo omonimo, si era gravemente ammalato e dopo varie insistenze del suo compagno d'avventura si era fatto ricoverare nell'ospedale più vicino. Qui le sue condizioni di salute erano apparse subito terribili. August era alto 1,66 m e pesava appena 39 kg. Tutto il suo corpo era martoriato da ulcere, era completamente esausto e incapace di camminare da solo. Nell'estate del 1905 era stato sottoposto a cure intensive che lo rimisero in piedi, ma appena fu in grado di camminare, August scappò dall'ospedale per ritornare a Kabakon. Il medico che l'ebbe in cura, il dottor Ebershol, lo giudicò un relitto paranoide, mentre il New York Times pubblicò un articolo sensazionalistico, definendolo in sostanza una specie di fenomeno da baraccone. La sua fama di strampalato sperimentatore di stili di vita primordiali e mangiatore di noci di cocco si sparse per il mondo e divenne un must per i turisti più estremi andare a farsi fotografare con l'ultimo dei coccovori rimasto al mondo. Un ultimo adepto, Ernst Schweitzer, arriva nel 1908 ma muore dopo appena un mese. August continua a inviare scritti sempre più deliranti in Germania. Avvia una pubblicazione bimestrale dal titolo Per il sole, i tropici e le noci di cocco e inizia una nuova campagna pubblicitaria per attirare nuovi adepti a Kabakon. Ma le autorità tedesche si sono fatte prudenti e pretendono che i suoi seguaci versino 1.400 marchi d'oro di cauzione nel caso necessitino di cure mediche o del rimpatrio. Inizia a vaneggiare anche di un impero coloniale internazionale per frugivori. A quel punto tutti quelli che conoscono August non hanno dubbi, è diventato completamente pazzo. Un altro tedesco presente sull'isola, Wilhelm Bratke, descrive le condizioni pietose in cui è ridotto di nuovo August fisicamente. grandi ferite sulle gambe, dita gonfie, eruzioni cutanee, febbre e crisi epilettiche. 4 settimane dopo anche Bratke inizia a avere gli stessi sintomi, principalmente dovuti alle punture di insetti. Prova anche a convincere August a mangiare carne per riprendersi. «Meglio mangiare maiale e vivere che noci di cocco e morire», gli dice, e forse lo convince, almeno in parte. Ma la salute di August continua a peggiorare e a un certo punto Bratke lo perde di vista e di lui si perdono le tracce. Intanto il governo tedesco ha aumentato la cauzione a 3.000 marchi d'oro e i nuovi seguaci scarseggiano. Quando scoppia la guerra, nel 1913, August rimane di nuovo solo. Quando la Nuova Guinea viene conquistata dalle forze australiane, nel 1914, August viene rinchiuso in un centro di prigionia a Rabaul, ma rilasciato dopo 3 settimane in quanto ritenuto solo un eccentrico strampalato. Tornato a Cabacon inizia a studiare le piante medicinali usate dagli indigeni e l'omeopatia, inviando anche diversi campioni ai giardini botanici di Brisbane e Sydney.
Everybody loves the hooky law, where the law loves the cow cow at the big luau. Oh, we'll throw our nets out into the sea, and all the umma umma come swimming to me. Oh, we're going to the hooky law, hooky 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 law. What a wonderful day.
Il 6 maggio 1919 il corpo senza vita di August Engelhardt viene ritrovato su una spiaggia di Cabacon. Aveva appena 43 anni. Viene seppellito nel cimitero Inabui di Myoko, ma della sua tomba si perdono le tracce, probabilmente in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La sua figura resta avvolta nell'ambiguità. Un folle, un esaltato, un ribelle, o addirittura, come suggerisce Christian Kracht nel suo racconto satirico Imperium, una specie di alter ego di Hitler, anche lui impegnato a ricavare dal suo contesto storico una forma di culto folle e assolutista in cui coinvolgere i propri adepti. Nessuna di queste risposte coglie in pieno il bersaglio del personaggio di August Engelhardt, un bersaglio mobile, esile, sfuggente. Forse August fu solo un giovane esasperato dai valori schiaccianti di una società vecchia e scricchiolante, alla ricerca di un nuovo entusiasmo, nuovi dei, nuovi modi di vivere, nuove speranze di eternità e perfezione, in sostanza di un nuovo paradiso dove ritrovare l'innocenza perduta dell'umanità. E al posto di quel paradiso, solo apparentemente accogliente, ha trovato la realtà di una natura spietata e crudele, pronta a dispensare morte e malattie, i cui doni non sono mai offerti in modo gratuito e che non ha nessun programma per la felicità umana, a cui è del tutto indifferente. Di fronte a questa amara realtà, August ha preferito chiudere gli occhi davanti a tutto, alla morte, alla malattia, e andare incontro al suo destino accecato da una follia consolatoria. Forse, come nell'ultima opera di William Somerset Maugham, Shappy, la morte aveva preso appuntamento con August proprio lì, nell'isola di Cabacon, dove sperava di sfuggirgli. E come il servo della leggenda orientale che per sfuggire alla propria sorte già segnata fugge nel posto più remoto che può immaginare, la leggendaria Samarra, August è fuggito all'altro capo del mondo solo per trovare la morte ad aspettarlo, magari seduta all'ombra di una palma e sorseggiando il latte di una noce di cocco.
Red sails in the sunset. Way out on the sea, oh, carry my loved one home safely to me.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!